Rosini, terza lezione, prima ora.
mediante il servizio del servo, del Signore. Ciò che caratterizza tutta la seconda parte del libro di Isaia, dal 40 al 55, è appunto il tema del ritorno del Signore. Tra parentesi, forse ho già fatto notare allora, così cominciano i Vangeli. Se togliete anche da Matteo e da Luca i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, cioè i primi due capitoli rispettivamente di Matteo e di Luca, tutti i Vangeli, compreso il Vangelista Giovanni, cominciano col riferimento esplicito o implicito, Giovanni, il riferimento a Isaia 40, citato esplicitamente da Marco, da Matteo, da Luca. Isaia 40, non è un caso. Per capire i Vangeli bisogna avere ben presente tutta questa sezione di Isaia. Al centro, ripeto, c'è il ritorno del Signore mediante l'opera del Messia, che qui è presentato, ecco un'altra faccia del Messia. È sempre la stessa, complessivamente, globalmente, il libro di Isaia ci invita a vedere un'unica figura alla fine, con diverse facce, diversi aspetti, quella del bambino o del inculto qui, quella del servo. Abbiamo letto, poco più che letto, perché vedete che noi facciamo più che altro una lettura di qualche testo, un po' guidata, ma non una vera e propria esame dei testi, perché abbiamo scelto di guardare alle grandi linee che sono fondamentali. Ecco, abbiamo letto Isaia 52-53, questo. Che non a caso, appunto, è così centrale per il racconto dei Vangeli rispetto all'opera di Gesù e alla sua passione. E possiamo presupporre che anche per Gesù sia stato così. Che Gesù abbia capito se stesso, la sua funzione, la sua missione, il suo ruolo alla luce di questi testi, in quanto Messia. Perciò servo. Però non andiamo adesso a fermarci sui Vangeli, farò darò qualche indicazione sul Nuovo Testamento, ma è solo per mostrare l'importanza di questi testi per comprendere i Vangeli. Ecco, rimane, dicevamo un'altra volta, la terza parte del libro di Isaia che svolgiamo oggi. L'altra volta l'abbiamo intitolata così, la luce divina di Gerusalemme. Ma se dovessi dare un titolo, e le nozze del Signore, ma io potrei dare come unico titolo le nozze, questo sarebbe il centro a mio parere, le nozze del Signore con Israele, con la sua sposa, in questo caso la sua sposa, cioè Israele. Quindi al centro, abbiamo detto prima, c'è la vittoria di Dio, il ritorno del Signore, le nozze del Signore con la sua sposa Israele e la missione del profeta evangelista. Del Messia Consolatore. Volutamente ho usato questa espressione evangelista perché in questo testo, in questi testi che vedremo, e anche nel secondo Isaia della verità, è lì che troviamo questa espressione di Vangelo, cioè il buon annunzio. Quindi questa terza parte la possiamo intitolare appunto le nozze del Signore con Israele e il ministero, la missione del Messia Consolatore. Un'ultima osservazione. Per ribadire che, nonostante il libro di Isaia sia un libro che è molto complesso e raccoglie una profezie e visioni che si estendono per diversi secoli, così come è presentato e concepito dai redattori finali, si presenta anche come una grande unità, e faccio un esempio solo qui, poi andiamo alla terza parte del libro che ci interessa stasera. Noi leggeremo come primo testo, adesso poi ve lo inquadrerò, Isaia 61, e vi invito ad andare ad Isaia 61, dove che comincia. È il primo testo che leggeremo stasera, che comincia così: lo Spirito del Signore Dio è su di me. È un racconto autobiografico all'inizio. Chi parla dice: lo Spirito del Signore è su di me, cioè la caratteristica di colui che parla è che lo Spirito di Dio è su di lui, perché Dio lo ha unto, lo ha consacrato con l'unzione. Se noi andiamo un po' indietro, questo è quello che io ho chiamato il profeta consolatore o il Messia consolatore, può essere visto come una missione profetica, una missione, ma può essere indicato anche come il Messia consolatore. Se noi andiamo al capitolo 42, prendo un testo solo della seconda sezione di Isaia, capitolo 42, troviamo un oracolo di Dio, è il Signore che parla, che presenta il suo servo. Abbiamo detto che al centro della seconda sezione c'è il Messia come servo. Ecco il mio servo, 42:1. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Vedete che è la stessa caratteristica essenziale, lo spirito. Se noi andiamo ancora indietro, nella prima parte del libro di Isaia, capitolo 11, abbiamo detto che qui al centro c'è il re Messia come piccolo, come figlio. Il capitolo 11 difatti parla del Messia come germoglio. Vedete, l'abbiamo anche letto questo. Precedentemente, ricordate, abbiamo notato, versetto, capitolo 10, versetto 33-34, il Signore, Dio degli eserciti, abbatte i rami con il terrore, le punte più alte sono troncate, le cime sono abbattute, è reciso con il ferro il folto della selva, il Libano cade con la sua magnificenza. Tutto ciò che è alto viene tagliato e troncato da Dio, è la battaglia di Dio o la vittoria di Dio contro tutto ciò che si eleva, cioè contro l'orgoglio, contro l'idolatria essenzialmente, visto come orgoglio, come dominio ingiusto, eccetera. Poi il capitolo 11 comincia presentando il Messia come un germoglio. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, notate, e qui si insiste su questo, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore, insomma, eccetera. Noi vediamo intanto, per esempio, per questo aspetto assolutamente decisivo, cioè il possesso dello spirito di Dio, vediamo che anche se sono così diversi i testi, anche letterariamente, così diverse le figure, il re Messia piccolo, il servo, il Messia consolatore o il profeta consolatore. Noi vediamo che è essenziale ed è caratteristico il possesso dello Spirito, per dire che c'è una idea unitaria e noi possiamo perciò considerare anche alla fine questi vari aspetti, il re piccolo, il servo, il consolatore, come diverse facce, diversi aspetti dell'unica figura messianica. Ecco, veniamo allora ai testi di oggi, cioè la terza parte di Isaia. Quando si dice la terza parte, normalmente si intende dal capitolo 56 al capitolo 66. Ora, la prima affermazione che non voglio dimostrare è che al centro di questa terza parte ci stanno i capitoli 60, 61 e 62 che formano una specie di chiasmo. In realtà, adesso spiego, in realtà sono tutti questi capitoli, dal 56 al 66, che molto probabilmente sono stati ordinati e concepiti a chiasmo. Chiasmo è una figura retorica che serve per molte cose agli antichi, significa cioè che i vari membri sono disposti in modo simmetrico, cioè il primo con l'ultimo, il secondo col penultimo, il terzo col terzultimo, sicché anche uno dei risultati di questo sistema è che la cosa più importante sta al centro. Sono ordinati in modo tale da mostrare qual è la cosa più importante, che è quella che sta al centro. Orbene, al centro di questa terza parte di Isaia stanno tre capitoli, anch'essi in questa, che fanno parte di questa figura retorica che è il chiasmo. Chiasmo e chi incrociati. Al centro del centro, perciò, ci sta il capitolo 61. E il capitolo 60 e più il capitolo 62, in realtà i capitoli non corrispondono perfettamente, sarebbe il capitolo 61 dal versetto 10 in poi, ma adesso lo vedremo, ma diciamo così per essere più semplici, il capitolo 60 e il capitolo 62 si corrispondono. Quindi questi tre capitoli fanno tutt'uno, è un unico discorso, al centro ci sta il capitolo 61, che perciò è il centro del centro, diciamo, che adesso leggiamo. In particolare 61.1.9, propriamente il testo è questo, 61.1.9, che intitolo il Messia Consolatore. Lo Spirito del Signore, lo leggiamo, lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe, faccio notare, lieto annunzio, evangelo in greco, evangelo, il significato di evangelo, cioè il contenuto meglio del Vangelo, lo troviamo in Isaia. E bisognerebbe spiegare questo in Isaia per capire perché gli evangelisti parlano di Vangelo. Gesù cominciò ad annunziare l'Evangelo o il Vangelo di Dio. Cosa vuol dire? Lo dice Isaia, i contenuti li troviamo qui. È chiaro che in questo caso Vangelo non vuol dire il libro dei Vangeli, è un termine tecnico che è spiegato, è utilizzato e spiegato in Isaia. E perciò non, è in questo questo modo che, che è estremamente importante la scelta degli evangelisti di qualificare Gesù come il portatore dell'Evangelo di Dio, che è qui in Isaia. A volte non troviamo lieto annunzio, buon annunzio, eccetera. Fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, da qui ho preso il titolo, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Riedificheranno le rovine antiche, ricostruiranno i vecchi ruderi, restaureranno le città desolate, i luoghi devastati dalle generazioni passate. Ci saranno estranei a passere le vostre greggi, e i figli di stranieri e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni, invece della loro vergogna riceveranno il doppio, invece dell'insulto avranno in sorte grida di gioia. Per questo erediteranno il doppio nella loro terra, avranno una gioia eterna. Perché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Questo è il testo fin qui. Ecco, vediamo allora, no, non possiamo commentarlo ovviamente, ma vediamo qui la missione del Messia Consolatore, che presenta la sua propria missione in prima persona, la sua vocazione e la sua missione. È un racconto di vocazione. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, lo Spirito. Mi ha mandato a portare lieto annunzio ai miseri, fasciare le piaghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, eccetera. C'è la missione, la realizzazione della consolazione del Signore, di cui parla già in modo molto forte la seconda parte del libro di Isaia, capitolo 40, consolate, consolate il mio popolo, capitolo 51, 12, io sono il vostro consolatore. Questa consolazione è legata qui alla missione, al ministero del Messia Consolatore. È lui il consolatore. Dio realizza la consolazione del suo popolo attraverso il Messia Consolatore. E ci sarà una ricompensa per il suo popolo, che ha subito l'esilio, ha subito l'indicenza, ha subito il disprezzo, ha subito l'insulto, riceverà il doppio. E soprattutto il Signore concluderà, è il versetto 8, con il suo popolo Israele un'alleanza eterna. perciò la loro stirpe, la stirpe di Israele, invece di essere disprezzata da tutti i popoli, sarà famosa presso tutti i popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Noi sappiamo che l'inizio di questo testo, vi rinvio a Luca, Vangelo di Luca, capitolo 4, versetti dal 16 al 21. Ricorderete tutti l'episodio, naturalmente, io penso. Gesù, già famoso per il suo ministero, miracoli, torna a Nazareth, va in sinagoga di sabato, si alza a leggere, gli danno il rotolo del profeta Isaia, lo svolge fino a trovare questo passo. È possibile, forse probabile, che questa fosse la lettura, la seconda lettura era, diciamo, quel sabato. Sapete che nella sinagoga si legge la prima lettura, che è la Torah. I cinque libri di Mosè vengono letti integralmente in sinagoga, con un ciclo per cui si leggono integralmente, e la seconda lettura accompagna la sezione della Torah che viene letta come una specie di commento, ed è presa dai profeti abitualmente, oppure anche dalla terza sezione della Bibbia ebraica, cioè dagli scritti, molto spesso dai profeti. Gesù si alzò e lesse questo testo, è molto facile che fosse il testo previsto, e l'Evangelista racconta che questo fu l'inizio dell'omelia di Gesù. Queste parole che avete ascoltato si stanno realizzando mentre voi le ascoltate. Questo disse Gesù nella sinagoga di Nazareth, per dire: sono io quello di cui si parla qui. Mentre ho letto, lo Spirito del Signore su di me, in quel momento si stanno realizzando, dal momento che sono io il Messia Consolatore. Allora, attorno al capitolo 61, cioè alla missione del Messia Consolatore, che realizza, che porta la consolazione di Dio al suo popolo, ci sono i due capitoli 60 e 62, in parallelo, che adesso guardiamo. Essi esprimono il contenuto dell'Evangelo. Anche abbiamo notato anche nel capitolo 61, versetto 1 e seguente, si parla dell'annunziatore di buone notizie, dell'Evangelo di Dio. Qual è il contenuto di questo Vangelo? È detto nei capitoli 60 e 62. Capitolo 60. Voi l'avete letto il capitolo 60? No, non l'avete presente. Allora lo leggiamo. A finire che stasera praticamente facciamo solo una, quasi solo una lettura. Però è difficile commentare senza leggere. Alzati, cioè qualche parte sicuramente l'abbiamo presente, perché ricorre nella liturgia, chiaro, questo ricorre per l'Epifania. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. È un invito a Gerusalemme di rivestirsi di luce, quella è una cosa che deve far lei, perché viene a lei la sua luce, che è il Signore. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. La gloria del Signore nella scrittura è la sua presenza. La sua presenza, la gloria propriamente è il peso della presenza di Dio. Non so come spiegare. Diciamo anche noi che uno ha presenza, anche se non si mette al centro, c'è qualche persona, per il fatto che c'è si sente che c'è, o no? Ci può essere questo. Quello è la gloria, quello è il peso, è la presenza di Dio. Può essere una presenza che si manifesta con la luce, ricordate nel deserto con la colonna luminosa, oppure la nube che protegge, ma è la sua presenza, la gloria. Camminaranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Allora, qui si dice che il Signore è la luce di Gerusalemme ed è presente in Gerusalemme, e perciò le genti, i popoli, cammineranno alla luce di Gerusalemme, che è poi la luce del Signore. Ma qui è la luce di Gerusalemme. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterai e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di maglia di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Tutte le greggi di Kedar si raduneranno presso di te, i montoni di Nevaiot saranno al tuo servizio, saliranno come offerta gradita sul mio altare, renderò splendido il tempio della mia gloria. Chi sono quelle che volano come nubi e come colombe verso le loro colombaie? Sono le isole che sperano in me, le navi di Tarsi sono in prima fila per portare i tuoi figli da lontano con argento e oro per il nome del Signore tuo Dio, per il Santo di Israele che ti onora. Insomma, in tutta questa parte, continuiamo poi, la salvezza è descritta come il raduno dei figli di Israele dispersi nell'esilio. Il Signore li raduna, anzi qui sono le genti in mezzo a quale sono stati dispersi che camminano alla luce di Gerusalemme e portano a Gerusalemme come su un trono i figli di Israele, e portano a Gerusalemme tutte le loro ricchezze. Versetto 10 seguenti: stranieri vi custodiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio, perché nella mia ira ti ho colpito, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. E poi continua la descrizione fantastica di Gerusalemme: le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti, e quindi anche tutte le genti, e i loro re che faranno da guida, per cui Gerusalemme diventa a questo punto, Gerusalemme è sempre Israele naturalmente, però diventa la città nella quale entrano, convergono tutti i popoli. Perché perché la nazione e il regno che non vorranno servirti periranno, le nazioni saranno tutte sterminate. La gloria del Libano verrà a te con cipressi, olmi e abeti per abbellire il luogo del mio santuario, per glorificare il luogo dove poggio i miei piedi. Verranno a te in atteggiamento umile i figli dei tuoi oppressori. Ti si getteranno proni alle piante dei piedi quanti ti disprezzavano. Ti chiameranno città del Signore, Sion del Santo di Israele. Dopo essere stata derelitta, odiata, senza che alcuno passasse da te, io farò di te l'orgoglio dei secoli, la gioia di tutte le generazioni. Tu succhierai il latte delle genti, succhierai le ricchezze dei re, saprai che io sono il Signore, il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Ecco la grande consolazione, continua con diverse figure, la consolazione del Signore. Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo anziché legno, ferro anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Ricordate la prima visione di Isaia, capitolo 2, la pace da tutti i popoli. Qui la promessa è il sovrano in Gerusalemme sarà la pace. Chi è che comanda Gerusalemme? La pace e la giustizia. Non si sentirà più parlare di prepotenza nella tua terra, di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini. Tu chiamerai salvezza le tue mura e gloria le tue porte. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna, ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. Il tuo sole non tramonterà più, né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna, saranno finiti i giorni del tuo lutto. Un'immagine stupenda che sottolinea in particolare che questa venuta del Signore è definitiva. Non c'è più il male, non c'è più il peccato. Non c'è più giorno e notte, il Signore sarà una luce eterna, non hai più bisogno della luce del sole, della luce della luna. Cioè è una presenza, una dimora del Signore in eterno, definitiva. Poi versetto 21, il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in eredità la terra. Germogli delle piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il più insignificante un'immensa nazione. Io sono il Signore, a suo tempo lo farò rapidamente. Versetto 21. Il tuo popolo sarà tutto di giusti. Questo versetto è ripetuto nella liturgia ebraica. Ogni volta che si legge un capitolo di un trattato, che viene letto anche nella liturgia a pezzetti, che si chiama in ebraico Pirkei Avot, cioè i detti dei padri, che è un trattato molto importante, che stabilisce la continuità fra la legge di Dio data a Mosè nel Sinai e la legge orale che accompagna la legge scritta e che la deve applicare. E fa vedere, questa è l'idea, l'idea di fede che c'ha, perché Avot fa vedere la continuità della trasmissione, della tradizione, non solo della legge scritta, ma della legge orale, da Mosè a Giosuè, da Giosuè alla grande assemblea e così via, ai profeti, poi alla grande assemblea e così via. In questo, ogni volta che si legge un capitolo, un capitoletto padri si premette questa espressione, che è un'espressione del Talmud: Israele avrà parte, tutto Israele, anzi è scritto, tutto Israele avrà parte al mondo venturo, perché sta scritto: il tuo popolo sarà tutto di giusti. Cioè si ricorda la promessa di Dio sulla salvezza di tutto Israele. Tutto Israele, questo tutto è un concetto inclusivo naturalmente, non è un concetto che vede tutti, ciascuno, ecco. E tutto Israele avrà parte al mondo venturo. E anche l'idea che sta dietro a Romani 11, quando Paolo vuol mostrare che non solo una parte di Israele sarà inclusa, ma tutto Israele. Questo è un versetto molto importante. Tutto il tuo popolo sarà tutto di giusti. Ecco, quindi vediamo qui il contenuto del Vangelo. La luce di Gerusalemme, cioè Gerusalemme divenuta veramente dimora di Dio, per cui è penetrata completamente dalla luce del Signore. Perché Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Questo lo dice Giovanni, però vale, potrebbe dirlo chiunque, anche Isaia. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. La luce del Signore sarà tutta presente in Gerusalemme. E perciò Gerusalemme risplenderà e sarà veramente la guida di tutti i popoli, i quali cammineranno alla luce di Gerusalemme. Il raduno di Israele, la conversione, il raduno di tutte le genti. E questo è così che è prospettato qui la salvezza. Ecco, dovremmo qui inevitabilmente rinviare all'Apocalisse. Apocalisse, capitolo 21. Beh, andiamoci, perché no? Apocalisse, capitolo 21. Anzitutto sono i versetti 21-1-8. Vide un cielo nuovo, una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi, il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, dice il versetto 2, è la visione finale. Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E anche qui c'è la città e c'è la sposa. E noi vedremo in Isaia, capitolo 60, la città, capitolo 62, la sposa. Stessi termini. E la traduzione, beh, tutte le traduzioni sono così, però non è del tutto esatta, ma comunque. E vidi, sarebbe la traduzione giusta, e vidi anche la città santa, Gerusalemme, virgola, scendere nuova dal cielo. Sarebbe nuova, non è la Gerusalemme nuova, è Gerusalemme che scende nuova dal cielo. Vabbè, è un particolare. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro e ci saranno i suoi popoli, eccetera. Poi la consolazione, versetto 4, asciugherà ogni lacrime dai loro occhi, eccetera. Testi bellissimi presi da Isaia, non a caso, vedete. E poi vorrei che passa, quindi sono i primi 8 versetti, in realtà, e certo non possiamo adesso parlare dell'Apocalisse, in realtà un esame attento fa vedere che questi primi 8 versetti sono la conclusione di tutta una sezione dell'Apocalisse. Invece dal versetto 9 comincia, diciamo, c'è una visione finale a due facce. La conclusione della prima faccia è 21:8 ed è una faccia in cui si parla di Babilonia, eccetera, della sua sconfitta, eccetera. La seconda faccia comincia al versetto 9 e difatti c'è l'introduzione classica, ecco, che ritroviamo anche all'inizio della prima faccia, e cioè uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli mi parlò: vieni, ti mostrerò. Perché dice la promessa sposa? Non capisco. Ti mostrerò la sposa, la donna dell'agnello. Io tradurrei così, traducono la fidanzata, ma non capisco perché, non la fidanzata, la sposa, la donna dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte alto, eccetera, e mi mostrò la città. Vedete che i termini sposa e città si scambiano. Gerusalemme. Poi qui abbiamo tutti i termini, anche che troviamo in Isaia. Poi c'è la descrizione della città, pietre preziose, eccetera. Versetto 23. Versetto 22. In essa non miglia alcun tempio, il Signore Dio onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, della luce della luna, la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Abbiamo già visto in Isaia. Le nazioni, ecco, mi interessava arrivare qui, le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Vedete la ripresa di Isaia. Cioè, Gerusalemme che rappresenta sempre, anche per l'Apocalisse, rappresenta sempre Israele, non è da sola, c'è sempre Israele e le nazioni che entrano in Gerusalemme. C'è il raduno perciò di tutta l'umanità. Va bene. Guardiamo adesso, tornando a Isaia, il corrispondente del capitolo 60, cioè 61 dal versetto 10 fino a 62 versetto 5. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolta con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. L'esultanza di Gerusalemme è come una sposa. Continua con un oracolo del Signore corrispondente, cioè dello sposo. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Qui, come dicevo, è l'oracolo dello sposo del Signore. Che è una specie di risposta che corrisponde alla esultanza di Gerusalemme. Io gioisco pienamente nel Signore e qui è il Signore che gioisce della sposa. Per amore di Sion non tacerò. E poi ci sono le immagini. Sarai, il versetto 3, una magnifica corona nella mano del Signore. Perché nella mano del Signore? La corona si tiene in mano? No. Perché nella mano, secondo voi? È la corona con cui il Signore si cinge. Il suo onore si mette in testa, no? La cosa un po' da fagir Gerusalemme sarà l'onore di cui Dio si onora, il suo diadema, la sua corona, più di così cosa si può dire a una sposa? Cosa può dire Dio a Gerusalemme, al suo popolo? Nella mano, perché Dio se la tiene in mano, se la toglie continuamente per vederla, che se la mette in testa, ma per poterla ammirare la prende in mano. Oh, stupendo. E poi segue sempre la categoria delle nozze. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, come quando eri in esilio, eri priva del tuo sposo. È come una sposa che il cui sposo è lontano. Nella tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Questo è un po' il vertice da parte del Signore. La gioia del Signore sarai tu. E si potrebbe continuare qui con i versetti dall'8. Il Signore ha giurato con la sua destra e con il braccio potente: mai più darò il tuo grano, nel tuo cibo, in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. Coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco arriva il tuo Salvatore, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Questa è la ripresa del capitolo 40 di Isaia. Li chiameranno popolo santo, redenti dal Signore. Tu sarai chiamata di nuovo, ricercata, città non abbandonata. Ecco, mi fermerei qui. Abbiamo mostrato praticamente con una semplice lettura, al centro il ministero del Consolatore, che annunzia il buon annunzio, l'Evangelo, e l'Evangelo secondo Isaia consiste nella dimora di Dio, definitiva, in mezzo al suo popolo, e nelle nozze eterne di Dio col suo popolo. Capitolo 60 e capitolo 62. Ci fermiamo un attimo, poi mi rimane ancora qualcosa.